Questo salmo celebra la lode del Signore, del quale viene ricordata la creazione di ogni cosa, del cielo e della terra, del mare, di quanto contiene. O potremmo dire è una lode al Signore che è sempre all'opera. Prego, prego. L'opera creatrice. Si dice che è fedele per sempre, potremmo dire l'opera del Signore è sempre quella di non solo dare la vita, ma di mantenere questa vita che viene donata, dal pane agli affamati. E poi si citano delle categorie, potremmo dire così, delle di persone che ci fanno vedere come l'opera creatrice del Signore non è solamente, potremmo dire quasi, una dottrina, ma è, potremmo dire, l'invito che ci viene fatto attraverso il Salmo è di riconoscere quest'opera della creazione in noi. Libera i prigionieri, ridona la vista ai ciechi, vedremo stasera il brano, rialza chi è caduto, ama i giusti, protegge lo straniero, l'orfano, la vedova. Ecco, l'attività del Signore è quella di donare vita. Il Signore chiama l'esistenza, il Signore custodisce questa esistenza. Per sempre, per ogni generazione, termina il Salmo. Cioè, anche per la mia, cioè, anche per me. E allora potremmo dire ciò che contempliamo, attraverso anche i brani del Vangelo, è ciò che siamo chiamati poi a contemplare in noi, a riconoscere in noi questa azione di Dio. E possiamo prendere il brano di questa sera, che è Marco 8, 22-26.
Ecco, prima di leggere il testo, una breve introduzione. Abbiamo visto la volta scorsa i discepoli sulla barca, dove Gesù scatena una tempesta. Ecco, i discepoli si trovano sulla barca, Gesù ha appena dato il pane, la cosiddetta moltiplicazione dei pani, che è lo stile di vita del figlio, che prende, benedice e dà. Ecco, e questo pane in realtà è la vita stessa di Dio, che prende, benedice e dà, prende per amore e dà per amore, è il senso della vita. E i discepoli non hanno capito niente, che pensano invece il pane è un'altra cosa, il pane è quello che possediamo e che mangiamo, e se poi abbiamo da dare pane a tutti diventiamo re, abbiamo il potere in mano e dominiamo tutti. Allora sulla barca Gesù comincia con la osservazione ai discepoli che sono in barca: guardatevi dal lievito dei farisei e di Erode. Lievito, non abbiamo pane, parli di lievito. No, c'è un tremendo lievito che è quello dei farisei, cioè della legge religiosa, e di Erode, che è quello del potere e della ricchezza, che distrugge il pane, distrugge la vita, distrugge l'amore. E i discepoli sono pieni di questo lievito, per cui hanno occhi che non vedono, orecchi che non sentono, non capiscono. Ci sono 7 domande dove danno tutte le risposte esatte e Gesù termina dicendo non capite ancora. Quindi il punto d'arrivo adesso della catechesi di Gesù è mostrare al discepolo che è cieco. È un bel punto d'arrivo. Sapere di non sapere è importante per imparare, così vedere di non vedere è importante per cominciare a vedere. E adesso vediamo l'ultimo miracolo della prima parte del Vangelo. Poi quasi si chiude la prima parte, e un miracolo lento, difficile, faticoso, fatto a rate e imperfetto. Seguirà poi la seconda parte, che sarà esattamente, avrà come fine una ripetizione ancora del miracolo del cieco. E vedremo perché. Che il problema non è cambiare il mondo, ma vederlo com'è. Allora leggiamo il testo.
Leggiamo il testo, Marco 8, 22-26. E giungono a Betsaida e portano a lui un cieco e lo pregano perché lo tocchi. e, afferrata la mano del cieco, lo condusse fuori dal villaggio e, sputandogli sugli occhi, imponendogli le mani, gli chiedeva: «Vedi forse qualcosa?» E guardando in su diceva: «Vedo gli uomini, perché vedo come alberi che camminano». E poi di nuovo gli impose le mani sugli occhi e vedeva perfettamente e fu ristabilito e intravedeva tutto chiaro e a distanza. E lo inviò a casa sua dicendo: «Non entrare neppure nel villaggio».
È il penultimo miracolo di Gesù, poi sarà il medesimo ripetuto più avanti, ed è l'undicesimo miracolo. E tutti i miracoli sono nella prima parte del Vangelo. E il senso dei miracoli non è fare delle cose prodigiose in modo da dimostrare che lui è Dio, non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Semplicemente i suoi miracoli vogliono sono segni di qualcos'altro. Ricordate il primo, che è la suocera di Pietro, guarita dalla febbre, serviva. Il vero miracolo è servire, perché servire è la manifestazione concreta dell'amore, e chi serve e ama è passato dalla morte alla vita. Quindi il primo miracolo semplice vuol dire che dobbiamo passare dalla morte alla vita. Cioè, invece di farci servire e dominare gli altri, di essere capace di servire e di amare. Il secondo è quello del lebbroso mondato. Cioè, se noi cominciamo ad amare, la nostra vita non è più lebbrosa, non infetta più di morte, né noi né gli altri. È una vita nuova. E sono i due miracoli globali all'inizio. Poi c'è il terzo miracolo, comincia dalla base, dai piedi. Fa camminare il paralitico dicendolo: «Ti sono perdonati i tuoi peccati». Cioè, il primo miracolo, in realtà, dopo i primi due generali, è sbloccarci dai nostri sensi di colpa tramite l'amore e il perdono, in modo che possiamo camminare e arrivare a casa. Generalmente siamo bloccati da tutti i nostri problemi, i nostri sensi di colpa, e non camminiamo e non giungiamo da nessuna parte. Il miracolo successivo è la mano chiusa. La mano è il potere e la possibilità. La nostra mano è chiusa per possedere, il suo potere è solo quello di dare la morte. Lui ce la apre per ricevere, per lavorare, per donare. Importantissimo. Quindi ci dà la possibilità dell'amore rispetto a quella dell'egoismo. Poi vediamo gli altri due miracoli che dicono cos'è la fede. La donna che perde sangue dice: «Se lo tocco, se lo tocco». Il vero miracolo è la comunione, che fa sì che il nostro limite non è più una perdita di vita, di sangue, la vita, ma diventa vita. Successivo è la resurrezione della figlia di Gairo, una ragazzina di 12 anni che è in età da marito, che a 12 anni si fidanzavano, a 13 si sposavano, e simbolo dell'uomo che muore perché non ama, non trova lo sposo. Gesù le prende la mano, vuol dire è un segno nuziale, e risorge. Risorge perché è amata e ama, e noi risorgiamo se siamo amati ed amiamo. E una volta che uno vive, deve camminare, deve vivere. Ecco allora la missione, l'andare verso l'altro. E come si va verso l'altro? Ecco, c'è la storia dei pani. Si va verso l'altro prendendo, non rubando, accogliendo, benedicendo il dono e a nostra volta dando, quindi vivendo concretamente l'amore, che è il senso dell'Eucaristia, ripetute due volte. E i discepoli non capiscono niente dell'Eucaristia, ma neanche la gente. E allora c'è il primo miracolo successivo, è mettergli le dita nelle orecchie, fargli ascoltare la parola, perché lentamente attraverso la parola, il racconto, riusciamo a capire il significato delle cose. Poi Gesù ripete il dono del pane, il risultato l'abbiamo visto la volta scorsa, non vedono niente, non capiscono niente, adesso c'è finalmente questo miracolo del cieco, in modo che abbiano occhi e vedano. E magari ti possiamo fermare prima di andare al testo, oppure leggiamo già la prima parte.
Sì, così.
Sì, sì. Versetto 22.
Versetto 22. E giungono a Bezzaida e portano a lui un cieco e lo pregano perché lo tocchi. Ecco, la prima indicazione che viene data è che giungono a Bezzaida. Questo che potremmo dire può essere un particolare solamente messo per collocare questo avvenimento, in realtà dice anche qualcosa di importante, cioè che ciò che avverrà, la guarigione di questo cieco, avviene perché Gesù è giunto lì. Cioè l'iniziativa di questo incontro non è né delle persone che lo portano né di questa persona che chiede. Potremmo dire le persone che portano da Gesù questo cieco rispondono ad un'azione prima, che è l'azione di Gesù, che giunge lì. Spesso nel Vangelo ci sono queste collocazioni geografiche che stanno a dire che in realtà l'iniziativa è di Gesù. Quello che noi facciamo, quello che noi possiamo fare, è la risposta ad una iniziativa che ci precede. Accorgerci che Gesù è lì. Potremmo dire, Gesù è lì dove io vivo. Gesù viene dove io vivo. In un certo senso non c'è quasi il dovere o l'impegno di andare dove lui. Si tratta solamente di accogliere Gesù dove lui arriva. E allora ci accorgiamo che non è solamente un particolare banale, ma potremmo dire quello che siamo chiamati a fare, appunto, accogliere. Prima veniva detto esattamente un prendere, un ricevere, anche questo. Sapere che c'è un dono di dove sono.
Ecco, li portano e sono sempre altri a portare, anche noi siamo sempre portati dagli altri, cioè, la realtà ci precede sempre, grazie a Dio, non dobbiamo inventare la terra, c'è già, gli altri ci sono già, anche Dio c'è già, il problema è incontrarlo e accettarlo. E gli altri ci mediano sempre, ci portano. In questo caso portano a lui un cieco. Ecco, provate a immaginare cosa può essere un cieco. È uno che sta nella notte, sempre. Non ha mai visto i colori, non ha mai visto la faccia del padre, della madre, di nessuno. Tutta la realtà c'è, anche per lui. Solo che gli fa da ostacolo, il muro ci sbatte contro. Un bel ruscello è il luogo dove ci casca. C'è proprio... La cecità fa sì che tutto ciò che è bello per sé, poi supplisci con gli altri sensi chiaramente, no? E tutto ciò che è bello, spegnete la luce qui, ecco, tutta la luce e poi vedete cosa succede. La realtà fa solo male, ci sbattiamo contro. Questo è il primo senso della cecità. Il secondo è quello di uno che non ha visto la luce, cioè che non è ancora nato. Bimbo non è ancora venuto alla luce. Noi in realtà abbiamo tutti una cecità selettiva, una forma di daltonismo per un colore. Non vediamo il colore della vita che è l'amore che Dio ha per noi. Se uno non vede questo colore vive nella notte, perché chi non si sente amato vive nelle tenebre, cioè non ha senso la vita. E solo davanti a questo sono ciechi, era il brano scorso, ciechi davanti al pane, al senso della vita che è l'amore. Fin dall'inizio Adamo cosa ha fatto? Non ha creduto all'amore, ha creduto alla menzogna che il padre è antagonista. Come può vivere uno se suo padre, sua madre, la sorgente della sua vita lo odia, lo perseguita? E questa è la prima cecità, che è origine poi di ogni male, no?
Anche il fatto che si diceva che i discepoli sono ciechi, però potremmo dire Anche questa è una forma di cecità selettiva, cioè ci si accorge della cecità altrui senza essere ancora consapevoli della propria. Cioè è vero che queste persone rendono un servizio, un grande servizio a questa persona portandolo da Gesù, però come dire, diventa pieno questo servizio se compiendo questa mediazione ci si rende conto della propria cecità. Essere consapevoli appunto di non vedere o di non vedere ancora bene è già un primo passo per la liberazione della nostra cecità. Altrove nel Vangelo si dice che siamo in genere più abili a scorgere la pagliuzza che a essere consapevoli della trave, la pagliuzza altrui e della trave nostra. Anche in altri testi l'Apocalisse dice tu non sai di essere cieco. Per cui questa, potremmo dire, è una presa di coscienza. Noi adesso stiamo vediamo una guarigione, potremmo dire, a tappe, a rate. Però potremmo dire anche la presa di consapevolezza della nostra cecità è a tappe. Addirittura si può rendere un servizio però ad una persona, però poi sarà questa persona a renderci un servizio, quando scopriremo la solidarietà con questa persona nella cecità. Direi la nota positiva di queste persone della mediazione è che c'è una solidarietà nel bene, che queste persone portano questo cieco da Gesù. Sanno cosa possono fare e sanno fin dove possono arrivare. E quello lo fanno.
Ancora una cosa sulla cecità. Noi diciamo, noi ci vediamo, più o meno bene, ma ci vediamo. Ecco, in realtà noi non è che vediamo la realtà. Quando io vedo una persona, non vedo la persona. Vedo le idee che io ho su di lui, o i progetti che ho, o se mi interessa o non mi interessa. Non vedo lei. Se noi vediamo la realtà, vedi un caco, non vedi un caco, pensi me lo mangio, poi sarà anche utile quello. Vedi una persona, fai lo stesso ragionamento in altra forma. Cioè questa ha qualcosa da darmi che posso prendere oppure no. Ma non ti interessa la persona. Questa è la prima cosa. La seconda, quel che vedi della persona è la proiezione delle tue paure, dei tuoi desideri. Ma anche all'interno delle coppie, no?
Sì, parlando prima con Silvano ricordavo un episodio che leggendo un cartellone pubblicitario, al di là della mia miopia, però la cosa interessante è che non è che non vedessi bene, avevo letto una parola che non era scritta. E quando è successo, potremmo dire, uno si rende conto che assomigliava alla parola scritta, ma non era quella. Dire, io non vedo allora solamente la realtà, ma in un primo tempo vedo quello che ho dentro, non quello che c'è fuori. Quello che conosco già sono in grado di vedere, ma la realtà, quella che è fuori, forse non sono ancora in grado. C'è bisogno di, appunto, di una guarigione della vista, e se è vero appunto per una parola scritta su un cartellone, a maggior ragione quando non ho di fronte una parola o un cartellone, ma ho di fronte una persona, che cosa vedo? Vedo la realtà che ho di fronte o vedo qualcosa che sì, è di fronte, ma in realtà il mio rischio è quello di proiettare su ciò che ho di fronte, sulla persona che ho di fronte, sulla realtà che ho di fronte, quelle che sono le mie attese, le mie paure, e vedere solo quelle. Come se ciò che ho dentro diventa la realtà e non quella che è fuori.
Se poi dopo questa realtà è uno, abbronzato, oppure di un'altra religione, oppure allora gli applico subito l'ideologia, e peggio non c'è, e subito l'esclusione, tremendo. Sì, e pensavo proprio Questo vuol dire in fondo non esistere, rovina tutte le relazioni. Viviamo nel delirio, non nella realtà. E normalmente se vedi una persona, tu ti aspetti qualcosa da quella e quella persona o ti dà quella cosa che tu ti aspetti o ti scoccia. Perché dovrebbe darti quello che ti aspetti o ti scoccia? E se stessa. C'è un mistero. Quindi siamo realmente ciechi davanti alla realtà. Chi conosce l'altro? Tante volte non conosciamo neanche noi stessi perché siamo ciechi davanti a noi stessi. Tra l'altro è il col cuore che si vede. Cioè sarà l'amore e l'accoglienza che fa vedere. Non le idee, il pane, insomma. Ma vediamo un po'. Lasciamo solo lì la prima riga per andare avanti. Allora, aspetta, ma lo prego perché lo tocchi. A toccare è l'unica azione reciproca che esista. Se lo tocco, mi tocca. Schiacciare, no. E ci si tocca al limite. E il limite può essere il luogo dello schiacciamento, ci si strozza a vicenda, o del contatto, della comunione. Ed è il senso primordiale il tatto, è importante il tatto, è toccare. E la fede in Marco è esattamente a toccare, no?
Sì, anche al capitolo quinto l'episodio del Morroissa che va a toccare il mantello, Gesù che prende la mano della figlia di Gairo, stabilire questa comunione, il lebroso, come dire, è il principio davvero della relazione, della comunione. Immediato, e non c'è più nessuna mediazione, vedremo anche già dal versetto dopo come avviene questo.
E tra l'altro il toccare cosa suppone secondo voi? Che cosa più ovvio, dai, perché ci si dimentica. Vicinanza, non tocchi uno che sta in Australia, c'è tutto il toccare virtuale che non è per niente reale. E poi se c'è lì una vipera vicina vai lì a accarezzarla. Fiducia, anche se ma non basta neanche, c'è qualcosa di più della fiducia se tocchi. Confidenza, c'è qualcosa di più della confidenza. È un gesto d'amore toccare, se no lo lasci lì bene, l'ho visto, basta. Ed è interessante che toccare è proprio sul limite, cioè il limite per sé dove siamo limitati. Chi non ha limiti mangia tutti ma non tocca nessuno, cioè in delirio. Cioè proprio essere coscienti che il nostro limite è il luogo della comunione, dell'amore, della comprensione di noi e dell'altro. E anche quando guidi la macchina è bene sapere dove è il limite e non toccare, in quel caso.
Vediamo il versetto 23. E afferrata la mano del cieco lo condusse fuori dal villaggio e sputandogli sugli occhi e imponendogli le mani gli chiedeva: vedi forse qualcosa? Qui la prima azione che Gesù fa non è quella di guarire, ma potremmo dire qualcosa ancora di più fondamentale, come veniva ricordato adesso, cioè afferra la mano del cieco e lo conduce fuori dal villaggio, quasi dire che ciò che avverrà, la guarigione della vista, è inserita nella relazione che Gesù istituisce con questa persona. Questo è ciò che è fondamentale. E direi che la guarigione ha senso all'interno di questa relazione di fiducia, di amore. Il cieco si fa portare prima dalle persone a Gesù e poi da Gesù. E prendendo la mano a questo cieco comincia questa relazione. Non è una prospettiva quasi, potremmo dire, funzionalista, non è che portano il cieco e attendono solamente che si compia questa guarigione. O perlomeno Gesù va subito oltre. Questo contatto che si stabilisce, questo lasciarsi portare anche da parte del cieco, ci dice che Gesù lo fa entrare in questa comunione con lui.
Ecco, interessante vedere come questi sono tutti termini di relazione. Quando si parla di fede non si parla di idee astratte, ma di qualcosa di molto concreto, che è il toccare, l'essere afferrato, accetti che ti afferri, l'essere condotto, addirittura lo sputo, maleducato. Eppure è vero, è importante.
Sì. E lo prende per, appunto, per la mano e lo conduce fuori dal villaggio. Ecco, lo porta, potremmo dire, in disparte, sottolineando che per Gesù è importante ridare la vista a quella persona, e non è tanto importante, potremmo dire così, essere visti. Questo è un, come dire, un andare un po' al cuore. Spesso Gesù, appunto, ha messo in guardia, proprio perché poi ci rende schiavi, dalla tentazione di essere visti anche nelle cose più sante, e giocarsi un po' su quelle che sono le apparenze. Gesù invece prende questo cieco e lo conduce fuori dal villaggio. Già questo potremmo dire la prima grande liberazione, prima Svanelli chiamava anche la nascita, la prima uscita, che diventa poi simbolo anche di ogni nostro esodo. Gesù ci conduce fuori, fuori da quei luoghi in cui rimaniamo in un certo senso schiavi. La nostra cecità, potremmo dire, anche segno di questa schiavitù. Non riusciamo a vedere la realtà. E allora il primo gesto che Gesù compie è quello di portarci fuori da quel villaggio. E poi, dopo aver afferrato la mano, allora le altre due azioni sono lo sputo sugli occhi e l'imposizione delle mani. Come appunto... anche questo sputo sugli occhi, uno potrebbe dire, ma con tutte le modalità che aveva a disposizione Gesù per guarire questa persona, proprio lo sputo negli occhi. Al di là che, come ricordavamo anche nel col Salmo, c'è anche l'opera creatrice di Dio, resta in dubbio che nei rapporti interpersonali può essere un gesto, potremmo dire, massimamente offensivo, ma fra persone che si amano non c'è niente che non possa andar bene. Nel cammino comune che questo cieco e questo Gesù fanno insieme, potremmo dire, se non altro, il cieco si è affidato a questa persona. Forse al di là anche di questo, può capitare che a volte uno dice, ma il Signore mi ha fatto capire delle cose in questa maniera un po' strana. Forse te le ha fatte capire in una maniera un po' strana, però te le ha fatte capire. E c'è anche da parte del Signore, potremmo dire, un dono senza riserve. C'è un desiderio da parte del Signore che questa persona riabbia la vista, che fa sì che Gesù operi in questo modo.
Che lo sputo è una cosa intima e fluida, e è simbolo anche dello spirito solidificato, cioè del respiro. E poi è anche qualcosa che disinfetta, anche la mamma gatta pulisce gli occhi al gattino, allo stesso modo. Quindi contiene molti simboli, c'è qualcosa che ci purifica, ci disinfetta, ci lava, che viene dall'intimo dall'altro. Che cos'è? Che viene dall'intimo dall'altro, che ci lava, ci purifica, ci apre gli occhi. È l'amore, simbolo dello spirito, infatti questo è tutto. E poi è Gesù, non è sicuro di aver fatto il miracolo.
Sì, perché dopo aver anche posto le mani, chiede, vedi forse qualcosa?
Ah, ma hai fatto tante cose insieme, perché hai visto qua.
Sì.
Forse quando fa troppe cose gli vengono i dubbi. Vedi forse qualcosa? Quasi a dire che la nostra guarigione richiede tempo, richiede pazienza. Il nostro cammino può richiedere questo, e Gesù stesso si interessa di come stanno le cose. Vedremo che pochi versetti più in là che farà delle domande quasi graduali anche ai discepoli, che riguarderanno una certa realtà, come dire, a che punto sei? Anche perché appunto il grande rischio è quello di non vedere la realtà.
Beh, è vero, questo forse vedi qualcosa, e la domanda, anche siccome poi è l'evangelista che scrive il testo e il testo è fatto per il lettore, cosa vedi a questo punto? Vedi forse qualcosa? Certo, qualcosa ho intravisto, se siamo a metà Vangelo, qualcosa avremmo pure intravisto. Però non basta. Cioè, il problema dell'illuminazione, in fondo, che tutte le religioni cercano, no? Ecco, non consiste in cose strane vedere chissà che cosa, è vedere la realtà. E questa visione della realtà è molto lenta, perché la prima cosa che vedi sarà che non si vede. Bene.
Vediamo il versetto 24. E guardando in su diceva: vedo gli uomini, perché vedo come alberi che camminano.
Tra l'altro adesso il testo, dopo aver parlato del cieco, è tutto un gioco di parole. E prima dice vedi usando la parola blepo, poi guardando in su anablepo, poi di nuovo dice la parola blepo, poi dice vedo attraverso diablepo, e poi dice vedo dentro emblepo, e poi dice che vede attraverso oltretutto con lucidità. Cioè è proprio tutto un gioco della vista che diventa sempre maggiore, che dall'esterno alzi lo sguardo, l'importanza dove guardi, poi cosa vedi, poi se vedi attraverso, poi se vedi dentro e poi se vedi oltre. È tutto un gioco sulla vista, vabbè. E vedi forse qualcosa? Vedo gli uomini perché vedo come alberi che camminano. Oddio.
Sì. Innanzitutto una cosa, l'ha portato fuori dal villaggio, però potremmo dire le cose che vede sono degli uomini. Allora, questo è già un primo servizio che rende Gesù. Non vede solo Gesù, vede anche gli uomini. Si diceva adesso che Gesù ci apre gli occhi sulla realtà. Chi vede solo Gesù e non vede gli altri, non vede bene. Invece chi viene guarito da Gesù, oltre a vedere Gesù, continua a vedere anche gli altri uomini. Qua ancora siamo in una prima tappa di questa guarigione, questa immagine così di alberi che camminano, che ci dice questa persona non vede subito bene. Non vede subito bene, però se non altro vede che non ci vede abbastanza.
A me impressiona molto sempre questo accostamento tra gli alberi e l'uomo, che poi è una cosa primordiale, anche il bambino disegnando, no? Un albero che cammina è tremendo, perché ti sbatte contro, almeno se sta fermo, tu col bastone lo tocchi. Cioè, questi uomini che sono alberi che camminano sono anche minacciosi, adesso mi vengono addosso. Cioè, è la prima sensazione anche delle relazioni. No, che un albero che cammina, oddio, adesso arriva, cosa sarà, cosa non sarà. E questo testo richiamo, ricordate quando gli alberi della foresta si misero in cammino? No, giudici 9, per eleggere un re, perché tutti abbiamo bisogno di un re, di un modello, di una persona importante che ci rappresenti. Allora vanno dall'olivo, vanno dalla vite, vanno dal fico a dire regna su di noi, dicono no, abbiamo altre cose più belle da fare. Poi vanno dal rovo e dice ah ecco sì, bravi, accettate pure, io sarò il vostro re, rifugiatevi alla mia ombra, che bellissima l'ombra del rovo, sai che è bella. Mettiti dentro, e se non vi rifugiate la mia ombra, esce da me un fuoco che vi stermina tutti. Quindi c'è sotto un significato preciso, che vedo gli uomini però come alberi che camminano, quegli alberi che avevano come re, cioè gli uomini che hanno come re un rovo. Dopo difatti Gesù vedrà, Pietro, quando Gesù gli farà due domande, vedi qualcosa, chi è Cristo? Chi sono io, gli dirà, tu sei il Cristo che penso io. cioè vede ancora il Cristo proiettando su di lui le sue immagini di re, di uomo, non la realtà. Vabbè, questo sarà più avanti. La cosa più chiara però che viene fuori qui è che non basta una guarigione così. Per vedere gli uomini non va scambiato gli uomini con alberi che camminano. Ma è già qualcosa, cioè vedo che non ci vedo.
Passiamo al 25. E poi di nuovo gli impose le mani sugli occhi e vedeva perfettamente e fu ristabilito e intravedeva tutto chiaro e a distanza. Non ci vede ancora bene e allora Gesù di nuovo impone le mani sugli occhi. Con questo di nuovo, che dice, potremmo dire, una nuova possibilità che viene offerta. Gesù ricomincia in un certo senso con questa persona imponendo le mani sugli occhi. Anche qui, quello che compie Gesù è venire a contatto con il limite di questa persona. Questo, l'abbiamo già visto anche in altre guarigioni, è qualcosa di sorprendente, perché in genere per noi, per come lo viviamo, il limite diventa quasi l'occasione in cui ci separiamo dagli altri. Allora questo vale con noi stessi, ma vale con un'altra persona, se dico ma quella c'ha questo limite, eccetera. E quando diciamo così, per noi diventa quasi un motivo per desolidarizzare. Togliamo la comunione con questa persona, almeno su quell'aspetto. Il limite di questa persona diventa il luogo dell'incontro con Gesù. Quasi a dire che c'è una possibilità di una comunione anche a partire da quelli che sono i nostri limiti. Gesù non ha paura del limite di questa persona, così come ha toccato il leproso, eccetera. Viene a contatto. Una comunione costruita così è una comunione che non ha paura e che resiste. Perché potremmo dire diventa comunione con l'altra persona, non con quello che io mi aspetto dall'altra persona, sarebbe ancora la mia cecità, ma con quello che l'altra persona è. Allora questa fiducia, questo amore raggiunge lì, proprio sul luogo del mio limite.
Ed è bello questo di nuovo, che non si stanca mai, vuol dire. Vuol dire, ti ho dato l'ultima occasione, poi è finita. No, sempre di nuovo ancora. È molto bello questo di nuovo. Chissà quante volte, infinite volte ci impone la mano. Tra l'altro impone la mano e trasmette il proprio potere sugli occhi. E tra l'altro la parola Dio e occhio ha la stessa radice, perché l'occhio è il cuore. Si vede col cuore. E vedeva perfettamente, in greco c'è il vedere di ablepo, vedeva attraverso, cioè quello sguardo penetrante che vede proprio bene tutto quel che c'è. E poi continua, e fu ristabilito, in greco c'è la parola apokatastasi, che vuol dire fare una cosa come era all'origine, cioè il progetto di Dio è che l'uomo veda perfettamente la realtà. Vedere vuol dire nascere, vedere vuol dire amare, vedere vuol dire entrare in relazione con la realtà, ma reale, non con le tue immagini. E poi continua, e vedeva dentro tutto, e poi teleugaos vuol dire con uno sguardo telescopico, anche a distanza, e con splendore, con chiarezza. È il progetto del seguito del Vangelo. Adesso cominciamo a intravedere un po' uomini come alberi che camminano. La seconda parte del Vangelo avrà come tema dominante la rivelazione dell'amore del Signore che darà la vita per noi, con le tre ripetizioni della passione e resurrezione e poi il confronto costante di questo suo amore con la nostra vita, fino a quando vedremo tutto chiaramente a distanza. Ci sarà un personaggio nel Vangelo che vede tutto chiaramente a distanza alla fine? Centurione pagano, che dice veramente quest'uomo è Dio. Ed è la persona più distante che ci sia perché è quello che lo sta ammazzando. Quindi in questo testo del Vangelo si vede il punto nel quale siamo giunti ora. Vedi forse qualcosa sui uomini come alberi che camminano, c'è qualcosa. Ecco, vedere invece il figlio dell'uomo che finirà sull'albero, dando la vita per tutti, cioè vedere l'amore, non scambiare gli uomini che alberi come alberi che camminano, sarà un'altra cosa e sarà il seguito del cammino.
Diamo l'ultimo versetto. Versetto 26, e lo inviò a casa sua, dicendo non entrare neppure nel villaggio. Ecco, dal villaggio era uscito, nel villaggio non entra. Gesù lo invia a casa sua, quasi a dire che c'è una nuova vista che può essere principio anche di una nuova vita, nel senso che il servizio che il Signore rende a questa persona è la capacità di vedere, e questa capacità la può mettere subito all'opera a casa sua. Quando si diceva prima che il Signore, Gesù qui, apre gli occhi, ci fa vedere la realtà, bene, da quella che è la nostra realtà più quotidiana. Non lo rimanda nel villaggio, quasi più ad essere visto dagli altri, per far notare che è avvenuta questa guarigione, no, lo rimanda a casa sua. Questo è il servizio che più grande che il Signore ci può fare, quello di metterci in grado di vivere la nostra vita, quella che è la nostra realtà. Non ci ha portato fuori dal villaggio per portarci fuori dalla realtà, ci ha portati fuori dal villaggio esattamente per ricondurci a quella che è la nostra realtà, per nascere.
Mi veniva in mente una cosa cattiva, che questo qui in quel villaggio ci viveva bene perché ci viveva di elemosina. Cioè io torno là, faccio finta di essere cieco, metto gli occhiali scuri, metto il berretto, cioè, ha perso la sorgente della sua vita, ha perso la sua identità, prima era cieco. Doveva stare tranquillo, seduto lì, col suo cappello, mangiava, manteneva anche la famiglia. Adesso torno a casa, devo anche lavorare, devo avere, stabilire relazioni, sono come gli altri. E noi preferiamo sempre la nostra cecità, la nostra. Gli impedisce di tornare al villaggio dove viveva cieco. Che noi vorremmo sempre tornare al nostro villaggio, nella nostra cecità, tranquilli, così non ci muoviamo mai. No, torna a casa tua. C'è una casa, la casa dove stanno insieme le persone, i tuoi fratelli, che sono come te, con i quali stabilisci relazioni, non sono quelli che ti danno l'elemosina, i fratelli, sono quelli che ti amano e che ami, o con i quali viti, insomma. Cioè, è proprio un rimandarlo fuori, e il cambio di identità in fondo è farlo nascere alle sue relazioni di casa.
Quasi dire che anche il dono che viene fatto a questa persona è per quella persona, ma non è solamente per quella persona. Potremmo dire quanto si diceva prima del prendere, del ricevere e poi del donare a propria volta, quel dono che ti è stato fatto in un certo senso poi ti chiama quasi a entrare in questa stessa logica, in questa stessa dinamica. E allora puoi tornare a casa tua con questa possibilità nuova che ti è stata data, appunto, dove non sei più un mendicante, ma puoi vivere in libertà, vedendo le altre persone, a cominciare appunto da quelli della tua casa.
Cioè, tra l'altro l'uomo si definisce proprio dalla casa dove abita, cioè dalle sue relazioni, la casa è il luogo delle relazioni. E praticamente restituite le sue relazioni fondanti. L'uomo ha una casa, non ha una cuccia, non ha un... E quando lo vedi pensi sempre all'uomo, da dove viene un uomo? Verrà da casa, dove va? Andrà a casa, se no un vagabondo che non sa dove andare, e ti accorgi subito, poverino, che la casa è il luogo dove puoi abitare, e abiti dove sei amato e dove ami, se no non ci stai neanche dipinto sul muro. Quindi è bello questo mandarlo a casa finalmente. Abbiamo una casa.
Va bene, ci fermiamo qui, lasciamo qualche attimo, poi chi vuole condividere ciò che ha sentito di questo brano.
Stavo guardando nel testo quante parti del corpo sono impegnate. Mani, occhi, piedi per camminare, bocca per parlare, saliva. Impegnato un po' tutto l'uomo. La ferra, lo prende, lo tocca. E questa sarebbe l'illuminazione per sé, non è una cosa trascendentale l'illuminazione, è qualcosa di molto concreto, che coinvolge praticamente tutto il nostro corpo nella sua realtà. Sentiamo cosa vi ha toccato di questo testo, perché uno una cosa, uno un'altra, alla fine uno capisce che c'erano molte più cose.
Io trovo molto vero quando avete detto che il limite diventa il luogo di comunione, l'inizio della comunione. Io nel mio cammino, tutte le volte che ho pregato Dio dicendo io da solo non ce la faccio, oppure ho capito che da solo non posso camminare con le mie gambe, mi sono sentito veramente con Dio, ho sentito poi l'intervento di Dio nella mia vita.
Molto più vero, perché Dio te lo immagini come vuoi tu, la moglie è lei, per cui non puoi immaginare, ma è reale, molto più, è un sacramento. Dove stai? Aggiungo una cosa, è importante sapere dove si sta, e spiego. Perché conosco una persona per la quale non sorgeva mai il sole, perché ogni mattina si alzava, apriva l'anta, era buio e chiudeva, ma apriva l'anta dell'armadio, non della finestra. Quindi, cosa stai aprendo? Noi stiamo sempre lì a guardarci dentro, è sempre buio, è chiaro, ma apri la finestra. Per questo è necessario tutte queste azioni esterne di Gesù molto tattili, cioè che ti fa sentire che c'è l'altro. Qui sei sempre lì, come va la notte? Al buio pesto, ormai, ecco, e torni a letto. Cioè la nostra cecità è proprio perché siamo nei nostri armadi, con i nostri scheletri reali e immaginari. Proprio, per questo sono infinite azioni proprio tutto di toccare, portare, toccare, condurre, impadronirsi della mano, imporgli la mano, sputargli, condurlo, cioè, proprio è un portare alla realtà, no? Se avessi risposto io ci vedo benissimo. Come fanno i farisei. Sì. Per riportarlo almeno a vedere. A vedere che non ci vedeva. Proprio il vedere che non ci si vede è fondamentale, perché il principio del vedere anche nel capire, quando non capisci è importante. Vuol dire che c'è qualcosa da capire, ma se tu capisci, chissà cosa hai capito. le tue idee che sapevi già, quindi niente. Ma guardate che nelle relazioni è tremendo questo, perché noi non abbiamo mai davanti l'altro, ma le nostre idee dell'altro. Non ci si ascolta. Anche quando poi si vive insieme può essere ancora più tremendo, perché no? O per te aumenta il mistero dell'altro davvero vivendo insieme, e allora sai che lo capisci sempre di meno, pur conoscendolo bene, oppure l'ovvio, lo scontato, cioè, no? È ingabbiato, basta, è così, con l'etichetta.
Mi mette un maestro delle scuole elementari, che una volta mentre stava cancellando la lavagna c'era un brusio, ha detto: Magni, sei sempre tu quella bestia. Uno di noi si chiama Magni, e uno gli ha fatto notare: maestro, oggi è assente. Cioè, ma è stato proprio lampante, quello l'aveva identificato così, poteva anche non esserci, ma lo vedevo, lo sentiva lo stesso. Ormai era in un ruolo, però appunto questo ci fa sorridere, però poi è quello che in genere avviene, e poi diventa, come dire, da quella persona io mi aspetto questo, no? Io lo vedo così.
E sarà e così.
Sì. Allora c'è il paraocchi, non vedo le altre cose che magari, non che magari, che ha, che fa e che c'è, ma vedo solamente quello, no? O addirittura vedo quello che mi conferma in quello che io penso di quella persona, perché appunto uno può non esserci, ma è lui.
E sai cosa si vede? Se sei orientato in Cristo, sai cosa vedi? Cosa vedi?
È difficile dire, cioè io so,
cioè vedi che non ci vedi. Vedi quanto sei lontano dal vederci. Come con qualunque persona, se la conosci bene vedi quanto sei lontano dal conoscerla. E quando non la conosci, che c'hai i clichè prefabbricati. Cioè entri davvero nel mistero e del non so.
L'elemento come dire di critica va benissimo, bisogna essere consapevoli della propria città, però non è ancora quell'elemento positivo che ti fa andare avanti, almeno io ho questa esperienza della cosa. Invece per andare avanti ci vogliono comunque degli elementi di certezza interiore, non so dire cosa siano, cioè concretamente.
E la prima certezza è che non so, perché se sai è già finito, c'è la certezza ma non la verità dell'altro. Cioè c'è l'amore dell'altro che non conosci, impari a conoscerlo perché lo ami. E lo accetti come, ma è un cammino lunghissimo e infinito, perché se tu hai le certezze, basta, ho ridotto Dio le mie 3 certezze, che magari sono anche sbagliate, lo scopri sempre dopo, che tutte le certezze sono sbagliate.
La fede è certa ma oscura.
Eh?
La fede è certa ma oscura.
Tu vuoi sempre la certezza, e ti affidi. Certa. È un atto di fiducia che sempre devi rinnovare, e non ce l'hai mai in tasca. Se ce l'hai in tasca non è la fede, cioè la fede è che porti all'anello, sì, puoi mettere in tasca, meglio tenerla sul dito, se no è proprio una relazione che davvero è come con una persona, cioè o la dai per scontata e hai già distrutta la relazione, oppure davvero vive quel mistero che è ignoto e capisci che ti interessa, che lo ami così com'è, anche se ancora non sai bene, e anzi sarà una scoperta costante c'è prima un movimento che devi conoscere per amare un po', dopo c'è un secondo più profondo che c'è un altro tipo di conoscenza, che amare l'altro così com'è, allora hai un'altra conoscenza, hai l'esperienza dell'altro. Perché qualcuno scambia un po' la fede con le proprie certezze, per questo che rispondono, non è così il caso tuo certamente, ma non sono le mie certezze, perché io una botta in testa, perdo l'uso di ragione, allora sono perduto, perché senza fede si è perduti. No. La fede non è la mia certezza su Dio, è Lui che ha fede in me e che mi ama. Comunque, e capovolge un po' il concetto di fede, non sono le mie certezze. La mia certezza è che sbaglio come Pietro, rinnego come lui, tradisco come Giuda, queste sono le mie certezze.
Infatti io non sto parlando di certezze, vuol dire visibili, cioè vuol dire certezze di colore, che essere ancorati al terreno, per sì. Dire. Non vedere gli alberi che vengono addosso, non so, difficile dire il suo linguaggio, delle cose che sono talmente legate all'esperienza interiore, ma sono legate allo spirito che.
Ma sai perché dico questa cosa? Che siamo a metà Vangelo, non è bene andare troppo avanti, perché a metà Vangelo Pietro dopo avrà capito un Cristo, vedremo, e gli vuol bene, e lui li minaccerà, gli dice di niente a nessuno e lo chiamerà Satana, e poi il primo a capirlo sarà il centurione che lo ammazza in croce, quello si lo capirà perché dice l'ho ammazzato io, è morto per me, quindi è un cammino abbastanza lento quello della conoscenza, più del catechismo che abbiamo visto la volta scorsa molto bene, no? Che c'è l'esame, ricordate bene, sì, 12 ceste, e la seconda volta per i 4.000, 7 ceste, e non capite ancora. Cioè il capire è un'altra cosa più profonda, il capire ti spiazza sempre da quello che sai e ti coinvolge con la persona al di là di quello che sai. E allora diventa amore, diventa vera conoscenza del mistero che ti apre. Ma questo che vale con Dio vale poi in qualunque relazione vera. Mentre c'è il pericolo di ridurre la fede alle cose che si sanno, no? Non invece a un'altra cosa, che è l'essere toccati, presi, e in questo dinamismo e... ma questa è la peculiarità soprattutto di Marco, che è cattivello, perché ogni volta che arrivi a capire una cosa ti dice taci, non dirlo a nessuno, perché capirà subito dopo che è il contrario. Eppure una cosa ti resta, che sei avvinto a questa persona e al suo mistero che ti porta sempre più avanti. E poi anche nel dinamismo della vita spirituale, ma anche intellettuale, la cosa che auguro è che uno dica, come ero stupido ieri. Vuol dire che oggi ha capito qualcosa di più. E se è un po' saggio dice, devo essere più stupido anche oggi, lo capirò domani. Quindi va avanti cauto, ma tranquillo. E come vedete però sono tutti gesti di fiducia realmente, questi concreti, ecco. È vero che l'illuminato non va nel deserto o sul monte, va a casa. E lì vive da illuminato, cioè vede.
Rilasciandosi a quello che diceva Marco, effettivamente ogni cammino, magari spirituale, che si può fare proprio fisicamente, ci sarebbe proprio per tornare a casa.
Tornare a casa, se no è falso.
E allora prima di tornare a casa, diciamo, la preghiera dei figli. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Buonanotte, buon cammino.
Buonanotte.